Buongiorno a tutti, ricordiamo che la trasmissione in comune dedicata alle interviste agli assessori, al sindaco e ai consigli comunali non va in onda per la par condition e rimandiamo il tutto dopo il 6 di giugno. Nel frattempo questa nostra mezz'ora la copiamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, con una ampia pagina sulle attività salonesi. Oggi vogliamo parlare della ex Isotta Fraschini, ma non del futuro che lasciamo ad altre persone, ma parleremo del presente e del futuro e del passato, scusate, in particolar modo ricordare la storia di questa vecchia azienda che ha fatto la storia salonese. L'industria salonese negli anni 70-80 era il fiore dell'occhiello, di cui Isotta Fraschini emergeva sia come tecnologia che come dipendenti garantanti. Parlare di Isotta Fraschini, noi abbiamo invitato due personaggi che erano dipendenti delle Isotta Fraschini, sono Maurizio Ciccardini e Dante Otello. Grazie della vostra partecipazione alla nostra radio. Io vi invito prima di tutto a presentarvi qual è stata la vostra esperienza in Isotta Fraschini, sia di Dante Otello che di Maurizio Ciccardini.
Okay. Buongiorno a tutti, io sono Dante Otello, ex Isotta Fraschini. Ho lavorato in questa azienda per circa 30 anni. La mia ultima occupazione è stata nel reparto esperienze del montaggio prototipi.
Allora, ricordiamo cosa faceva Isotta Fraschini.
Isotta Fraschini faceva...
Avviso che chi volesse fare delle domande ai nostri due ospiti, il nostro numero è 02 960 27 28.
Diciamo che l'attività principale era quella di costruire motori diesel per trazione ferroviaria, navale, terrestre, centrali elettriche, poi non so, nel campo delle ferrovie, ponti ferroviari, vale a dire assi e ruote, cambi, giunti idraulici.
Ritorniamo all'esperienza di Dante Otello negli Isotta Fraschini.
E la mia esperienza è stata un'esperienza che sono partito dal basso, praticamente sono entrato come apprendista e avevo circa 15 anni e lì è iniziato il mio percorso in Isotta Fraschini, la quale ci ha pure mandato a scuola come apprendista.
Cioè eravamo all'avanguardia con la formazione allora.
Sì, eravamo all'avanguardia perché noi un giorno alla settimana si andava a scuola organizzata dall'azienda. E poi da lì è iniziato il mio percorso, per cui da apprendista ho attraversato tutte le varie categorie, sino ad arrivare ad essere un operaio di quinto livello. Poi ho avuto un passaggio come intermedio e successivamente da impiegato tecnico. E lì sono approdato nel reparto esperienze.
Ecco, dopo questa piccola carrellata del curriculum di Dante Otello, passiamo al curriculum di Maurizio Ciccardini. A Ciccardini però ricordiamo che lui ha anche scritto un libro sull'Isotta Fraschini, perciò dopo la successiva domanda che ti faccio, di farle un po' una cronistoria di questa azienda veramente storica.
Bene, buongiorno a tutti, sono Maurizio Ciccardini. Anch'io sono entrato nell'Isotta Fraschini da apprendista a 15 anni nel 1963 e sono rimasto fino alla chiusura nel marzo del 1990, pertanto ho fatto circa 27 anni. Allora in quegli anni, nei primi anni 60, nella zona del Salonese non c'era difficoltà a trovare lavoro e in effetti gli apprendisti eravamo tanti all'Isotta Fraschini. Entrati lì, come già ha detto Dante Otello, si prosegue apprendista per qualificato.
All'inizio della vostra esperienza, quanti erano i dipendenti dell'Isotta Fraschini?
Allora, dunque, l'Isotta Fraschini di Saronno nell'ultimo periodo, negli anni 70, raggiunge la cifra di 680 persone nello stabilimento di Saronno. Ecco, dunque, l'Isotta Fraschini uno segue apprendista, operatore qualificato, specializzato, come ha detto lui, sale ancora di categoria. Ma gli voglio sottolineare un aspetto molto positivo dell'Isotta Fraschini, che dava la possibilità anche a un apprendista di non fermarsi all'operaio specializzato, ma ad andare a passare alla categoria degli impiegati. Infatti io entro da apprendista, ma esco da impiegato, come Dante Otello e come tanti altri. Da una nostra, diciamo così, indagine su tutti i componenti dipendenti di Isotta Fraschini, sugli impiegati, il 60% degli impiegati era tutto di provenienza operaia.
Bellissimo.
Ecco, questo era un aspetto positivo. L'operaio dice, l'apprendista non si ferma lì. Se ha le capacità, se ha la volontà, fa anche il salto in sopra.
Cioè l'azienda va messo nelle condizioni di poter fare carriera.
Esatto, esatto. Con la montagna, infatti, ripeto ancora, il 60% degli impiegati era di provenienza operaia.
Ecco, l'Isotta Fraschini, poi tutti se la ricordano in Salerno, almeno la nostra generazione, come un'azienda di alta tecnologia. Ecco, ci potete spiegare questa tecnologia che allora era alta e forse non sarà ancora tuttora adesso in altri stabilimenti, cosa componeva questa alta tecnologia che aveva l'Isotta Fraschini?
Dunque,
al di là del grosso bagaglio degli uomini, del fatto del personale che era molto qualificato.
Ecco, dunque, come già detto, l'applicazione dei motori diesel che andavano da 300 cavalli e finivano nell'ultimo periodo a 3600 con l'ultimo.
Ma il ciclo industriale era tutto completo, si iniziava dall'inizio fino alla fine.
Ecco, esatto, erano poche, pochissime le lavorazioni che venivano date all'esterno, anche questo era un suo aspetto positivo, mentre
come
adesso
no?
Le aziende tentano
di decentrare,
era pochissimo il decentramento, l'azienda provvedeva agli acquisti di quei particolari come il tubo compressore, i pistoni che non li poteva creare, ma l'albero motore, componenti essenziali, basamento, albero motore, BL, erano proprio di produzione interna di Isotta Fraschini. Ora anche questo, diciamo anche questo legame tra operai, impiegati e tecnici e ingegneri, penso che contribuiva alla crescita, dell'operaio specializzato, della sua bravura.
E che io mi ricordo che in quei tempi c'erano tante aziende a Salerno che lavoravano, però quelli di Isotta Fraschini avevano qualcosa in più. Non dico che erano che snobbavano gli altri, però si capiva che c'era qualcosa di differenza. Cos'era questa differenza con le altre aziende?
Penso che la differenza sia dal tipo di produzione. Il motore diesel è sempre stato un gradino in più. È vero che a Saronno c'erano tante aziende, c'era la Parma, ma un Isotta Fraschini, un motore diesel di quella potenza e per quelle applicazioni ha un qualcosina in più. C'era la Zaroni, buonissimi biscotti,
la Cantoni, che era grossa.
La Cantoni, ecco, un'azienda tessile non può essere adesso senza
togliere niente.
A tutte le donne che hanno lavorato, ma non può essere paragonata a un'azienda non solo metalmeccanica, ma della tipologia del prodotto motore diesel.
Questa azienda qua è passata, come tu hai detto, dai motori per i treni ai motori per le navi e anche qualcosa in più. Questo passaggio, qual è la differenza industriale tra i motori per i treni e i motori per le navi?
Diciamo che il motore base in sostanza è uguale. Cambiava tutto il tipo di cioè nell'applicazione navale c'era una questione di raffreddamento dei motori in cui si usava l'acqua di mare, mentre nei motori ferroviari era presso poco come un'auto di oggi, in cui c'era un motore, c'era un radiatore, c'erano dei ventilatori che raffreddavano l'acqua, e la differenza sostanziale è quella lì.
Ecco, come facevate a collocare al cliente il vostro pezzo che voi facevate in azienda? Il motore della nave, come veniva spostato da Saronno fino ai cantieri?
No, dunque, nei motori marini non erano di dimensioni enormi come uno può pensare che c'è difficoltà di spostamento, perché sui motori marini se un certo tipo di imbarcazione se ne monta uno, perché si prende negli ultimi periodi una potenza di 3600 cavalli come l'ultimo 16 cilindri, ne era sufficiente uno su certi tipi di imbarcazioni. Non sono navi intese come adesso che uno si immagina per la crociera, non sono quelli. Oppure adesso prevale non da avere un grosso motore unico, ma più motori sulla stessa nave, perché anche per la sicurezza, perché il motore unico è molto pericoloso se va in avaria. Più motori, questo pericolo diventa inferiore in sostanza. Okay. Perché la cilindrata, uno dice, ma che cilindrata avevano? Gli ultimi applicati avevano 80.000 di cilindrata, tanto per dirtene.
Ecco, andiamo un po' nella storia. Abbiamo detto quando è iniziata la Isotta Fraschini, poi man mano si è trasformata e, ahimè, ha cominciato a perdere anche un po' del personale, perché per scelte politiche, ricordiamo che fu l'onorevole Andreotti che barattò un po' la location di Saronno con la location di Bari o di Trieste, mi sembra, no?
No.
In cui c'è stato uno spostamento. Se ho detto delle stupidate, correggetemi. No.
Se è possibile, magari anche per chi ci ascolta, una brevissima cronistoria, mi dice: ma Lisotta Fraschini dove nasce? Chi sono? Esatto. Come mai questo nome che sembrerebbe una donna? Ecco, velocemente vado, poi arrivo al periodo che ci interessa di più. Lisotta Fraschini, che sono nient'altro che i due cognomi, Cesare Lisotta e Oreste Fraschini, i fondatori, creano la prima l'azienda, diciamo, che era un artigiano, come iniziano tutti, a gennaio del 1900 a Milano. E infatti che la prima è un'officina, è in via Melzi de Ril 3. Poi, dopo pochi anni, si sviluppa velocemente e costruisce uno stabilimento in via Monte Rosa 79. Lì rimane fino alla fine, però sempre per un ulteriore sviluppo, il stabilimento di Milano comincia a diventare un po' piccolo, costruisce e viene a Saronno costruirlo. Inizia la costruzione degli anni 30, nella costruzione in quello che è attuale. A gennaio del 1934 va in funzione la prima parte dello stabilimento di Isotta Fraschini, che è quello, se uno conosce bene Saronno, è la punta da via Milano a via Varese, quello che finisce in punta. Tanto che nella terminologia della società viene chiamata sezione fonderia ed entra in funzione gennaio 34. La costruzione dello stabilimento prosegue, ne costruiscono un altro pezzo, che entra in funzione a gennaio del 1937 e per denominazione aziendale la chiamerà una parte sezione auto e una parte sezione fucine. Tenere presente che la chiama sezione auto, però di automobili non si sono mai costruiti a Saronno. Ecco, e questa prosegue. Raggiunge in massimo Lisotta Fraschini come intera società. Negli anni 40 raggiunge il livello di 10.600 dipendenti. Questa è la punta massima dell'Isotta Fraschini. Saronno, tra la sezione fonderia e l'altra sezione che poi chiamerà auto e fucina, come dicevo prima, si arriva a circa 2.800 dipendenti. E questa è. Poi c'è un particolare così che colgo velocemente. Durante il periodo bellico l'Isotta Fraschini di Saronno non subisce tante conseguenze, al di là di qualche intervento, di qualche mitragliata, mentre Milano è costretta a decentrare la produzione perché è soggetta a bombardamenti, tanto che crea un ulteriore stabilimento a Cavaria dopo Varese che arriva fino a 1.000 dipendenti. Poi decentra Meda, Rozzano, Rescadia, decentra per questo periodo. Al termine della guerra, come tutti gli stabilimenti che si sono trasformati in produzione bellica, c'è da ritornare alla produzione civile. Si crea un fondo che deve aiutare. In primo momento sembra che Lisotta Fraschini usufruisca di questo fondo, ma a un certo momento viene tagliata fuori. Senza questo aiuto da parte dello Stato è impossibile trasformare da produzione bellica a produzione civile, chiamiamolo così, e lì inizia a decadere, finché nel 1949 chiude definitivamente, viene dichiarato il fallimento. A Saronno l'unico che procede di tutti gli stabilimenti, rimangono i 300, per ultimare i camion che venivano listiti, i pezzi di ricambio degli autocarri. Nel 1955 viene assorbita dalla finanziaria Ernesto Breda, e da lì inizia il rilancio, ecco che iniziano con quei motori che dicevamo prima, le serie degli anni 50, poi lentamente si trasformano, migliorano fino agli anni 70, 80 e 90 a raggiungere quelli che descrivevo prima Otello.
Ecco, ma l'intervento che famoso si barattava politicamente, ecco, di faccenda Andreotti.
Ecco, cosa succede? Forse non è Andreotti. Cosa succede? Negli anni 60... si crea, per impegno del governo, si crea lo stabilimento di Bari, l'Isotta Fraschini di Bari, tanto che raggiunge anche lui circa 400 unità. Complessivamente Saronno e Bari in quegli anni 70 superano le 1.000 unità. Poi anche lì il personale diminuisce perché scorporano la società, una parte passa all'Autotrans. Però prosegue lì. Però negli anni 80 c'è un colpo un po' che crea difficoltà. Sono i continui cambi societari. A partecipazione statale, dal gruppo EFIM negli anni 80 passiamo al gruppo IRI Finmeccanica. Vabbè, fin lì la cosa poteva ben tenere. A un certo momento, nell'85-86, dal gruppo IRI Finmeccanica passiamo a Fincantieri e lì iniziano i guai. Passiamo Fincantieri A Fincantieri non è che vede di buon occhio lì. E c'è questo intervento politico che tanti dicono De Michelis, che dice no, Isolda Fraschini si va via da Saronno per andare a Trieste, perché Trieste in quegli anni '80 sembrava un punto da Fincantieri, e questo iniziano a creare veramente grossi problemi, quello di trasferire. Però devo dire che trasferire un'azienda di quella professionalità lì non è come fare un trasloco, tanto che in occasione di incontri con i lavoratori di Trieste, quelli che avrebbero dovuto diventare Isolda Fraschini e prendere la nostra produzione, dice non arriverà niente, tanto che a Trieste non si produce nessun motore Isolda Fraschini.
A Bari,
poi iniziano, Bari continua ancora, poi iniziano gli scorpori societari, altra tragedia dell'Isolda Fraschini. Se prima eravamo Isolda Fraschini e eravamo ancora, non eravamo più 680, ma eravamo ancora 580, nell'86 si scorpora in tre società. Diventa Gruppo Isolda Fraschini, secondo la Fincantieri destinato a finire e andare a Trieste. Un gruppo che, come io e Dante Otello, che diventa Diesel Ricerche, che prendendo i dipendenti dell'ufficio tecnico e i dipendenti delle sale prove sperimentali.
Ma chi era il proprietario? Chi era?
Sempre la Fincantieri.
Sempre la Fincantieri.
Sempre la Fincantieri. Poi una cinquantina che la chiamerà base Fincantieri. Era un punto come di assistenza. Ecco così. Ecco, ora, a un certo punto siamo tre ditte nello stesso posto, che vanno ognuno per conto suo. Allora, quali Isolda Fraschini sono destinati alla fine? I 50 della base Fincantieri andranno per 4-5 anni in via San Pietro Saronno come base in un edificio che è lì. Quella di ricerca, la sua destinazione è Trieste, però nessuno ci va, e a marzo 1990 termina definitivamente anche il gruppo di ricerche.
Parliamo un po' della vostra esperienza. Ecco, Otello, ci puoi raccontare un po' il clima che si respirava in quell'azienda negli anni, anche negli anni difficili, perché sono stati gli anni difficili sia degli scioperi sindacali e tutto. E poi mi puoi dire un aneddoto, sia positivo che negativo?
Una bella domanda. Dunque, il clima secondo me è stato sempre un clima buono, sereno, tranne quegli anni '80 in cui si scioperava anche pesantemente. Abbiamo fatto scioperi, non so, per 180 ore nell'arco di un mese e mezzo, due. Era una roba pesante, qualche manifestazione. Però il clima sostanzialmente era sereno, perché non avevamo del personale fagineroso, diciamo, era tutta gente tranquilla. L'Isotta, noi l'abbiamo sempre considerata più che un'azienda che faceva produzione, una scuola. Perché come ha detto il Ciccardini, tu entri da apprendista e puoi uscire avendo fatto una certa carriera. Per cui era una scuola. Chi aveva voglia di fare, di studiare, di impegnarsi, raggiungeva quei traguardi.
Ricordiamo che in quel periodo erano moltissimi i salonnesi che lavoravano sotto Fraschini. Erano moltissimi.
Poi diciamo, tu dici l'aneddoto.
C'è stato quello bello o quello brutto?
Io ti racconto quello bello. C'è stato un aneddoto in cui, non so, abbiamo cambiato il direttore generale, l'amministratore delegato, un certo ingegner Pattarini, ed è subentrato un altro personaggio che si chiamava
Bertoni.
Bertone, era signor Bertone, non era neanche
Bertoni.
Bertoni, il quale ha tentato addirittura di rilanciare l'azienda, anche impegnandosi a costruire una sala prove nuova, per cui ha messo dei soldoni. E da lì è nata poi la questione motori per l'offshore. C'è stato qualcuno che si è presentato in azienda chiedendo se potevano avere un certo tipo di motore per imbarcazioni da corsa. E lì è stato l'aneddoto buono in cui tutta l'azienda era fiera di questa storia, perché l'abbiamo fatto per una decina d'anni. E lì c'era un po' lo spirito di bandiera. E questa era la cosa positiva.
Otello, tu vivi come tutti gli altri che sono in pensione di ricordi della propria attività lavorativa. Ecco, qual è la parte che ti è rimasta in mente sia sotto l'aspetto professionale sia sotto l'aspetto umano? Cosa ti ha arricchito questa azienda?
mi ha arricchito in tutto. Io sono entrato che ero un bambino praticamente e sapevo a malapena parlare, però tu in questo contesto dove avevamo circa 25 ingegneri dentro, i quali non è che erano rinchiusi, giravano nei reparti, parlavano con la gente, lì abbiamo iniziato ad avere un certo tipo di rapporto con questa gente in cui imparavi a parlare, perché questi, se non eri scemo, assorbivi le
ma
cose.
Ma i rapporti con i colleghi come erano allora?
Ma io i rapporti con i colleghi sono sempre stati ottimi, padre mio. Noi siamo cresciuti gomito a gomito, perché lui è entrato in... aprile del 63 e io in aprile siamo entrati assieme e siamo usciti assieme, penso.
Cioè tu, voi avete vissuto anche questo cambiamento di tecnologia nell'azienda in un modo vertiginoso, sì, a quanto pare.
No, ti posso dire che negli anni 85 c'è stato un progetto per la costruzione di motori a magnetici per la Marina americana. E l'azienda era già quasi, non era in chiusura, ma mancava pochissimo. Per cui questo progetto ci ha tenuto in piedi sino al 90. Marzo 90 abbiamo concluso perché il progetto è andato in porto.
Maurizio, okay. La domanda vale anche per te. Questa esperienza lavorativa, dove ti ha arricchito sotto l'aspetto sia professionale che umano?
Ora dunque, l'esperienza di Toto Fraschini è un'esperienza che nessun dipendente può dimenticare. Come diceva lui, c'era il buon rapporto, non solo tra i capi reparto e con gli ingegneri. Infatti, quello che l'Isola Fraschini, lo dico sempre, per me è stata un'autentica scuola. Quello che doveva fare la scuola nei miei confronti, perché io alla scuola sono arrivato fino alla terza media, l'ha fatto l'Isola Fraschini. Dove è mancata la scuola, ha compensato tutto l'Isola Fraschini. Non solo l'aspetto professionale, perché
ti fermo per far capire chi ci ascolta. Quando parlate di formazione, che era all'avanguardia, perché prima nessuno faceva formazione, cosa consisteva? Ecco. Vi portavano in un'aula, vi facevano un parere di segno?
No, attenzione, è questa, quello che adesso non c'è più, perché le nuove tecnologie l'hanno tagliato fuori. Noi entriamo, come dicevo, gli apprendisti erano tanti. L'apprendista veniva sempre affiancato da un operaio specializzato. Ecco, quell'operaio specializzato che insegnava era un maestro. Io mi ricordo ancora il nome dell'operaio specializzato, che quando entro vengo subito affiancato. Lui come fa a imparare? Perché ancora prevalentemente è un'operazione manuale che si fa con le
macchine. Poi siete diventati anche voi maestri, allora nel rapporto
degli altri. Siamo diventati maestri, esatto. Giuseppe Maggioni, mi ricordo, chiamavo così, di Cornaredo, che guarda caso... Lui negli anni 30 lavorava all'Isola Fraschini di Milano, pertanto lui è un vero maestro. Aiuta, come si fa? Quale cura bisogna tenere?
Il rimandare le tradizioni, esatto, era fatto questo, era con fatto, questo rapporto.
Questo era il rapporto bellissimo.
Chi era il tuo tutor, Otello?
Diciamo che il mio tutor è il mio tutor, posso dire, che cacchio, adesso mi scappa il nome. Ma il mio primo contatto col mio maestro era un signore che era di Napoli, che erano due fratelli che lavoravano.
Croci.
Ecco, si chiamava Croci. Questo è stato il mio tutor, il quale io non sapevo tenere in mano neanche un cacciavite, per dire. E questo mi ha preso in custodia e sono stato in custodia con lui per circa 4 anni, in cui ho imparato un po' l'arte di tutto. E poi ho iniziato un po' a camminare con le mie gambe, per cui un passaggio di categoria, una cosa, ma sempre con la supervisione di questo signor Croci, capito?
Ecco, l'Isotta aveva forse in rapporto alle altre aziende un settore che si chiamava esperimenti. Ecco, ci potete descrivere questa nicchia che in un'azienda del laboratorio di esperimenti?
Dunque, partiva tutto dall'ufficio tecnico, che era quello che progettava i nuovi motori. Prendiamo ad esempio nel 70 l'Isola Fraschini cambia, cioè c'è un'evoluzione, cambia la vecchia tipologia di motori, non sono più quelli degli anni 50-60, ma il mercato ne richiede nuovi. Tutto parte dall'ufficio tecnico che progetta il nuovo motore. Però questo progetto fatto sulla carta bisogna anche renderlo funzionale. E ora ecco lì che c'è il montaggio sperimentale con la sua annessa sala prova sperimentale, dove si monta il nuovo motore in base al nuovo progetto dell'ufficio tecnico, i pezzi, E lo si prova anche se arriva a quelle potenze o a quelle caratteristiche che l'ufficio tecnico si era prospettato di raggiungere con il nuovo motore. Ora ecco questa catena che parte ufficio tecnico, l'officina che crea i nuovi prodotti, i nuovi componenti, il montaggio sperimentale che li monta e la sala pro sperimentale che prova il nuovo motore che possa raggiungere, poi viene anche perfezionato perché magari inizia con una determinata potenza e poi con la perfezione e le prove si sale anche di potenza e anche di affidabilità.
Ecco, Risotto per sua tradizione era un'azienda tipicamente metalmeccanica con la maggior parte dei dipendenti che erano uomini. La componente femminile, quando è entrata in Risotto Fraschini?
La componente femminile esiste solo come impiegate.
Solo come impiegate.
Raggiungono massimo 40-45 persone che hanno la funzione appunto impiegatizia. Non c'è una donna operaia, diciamo, non esiste.
E beh, chiaro che essendo agli albori il discorso meccanico erano tutti
solo
uomini.
Così, no? Una quarantina che svolgevano il lavoro impiegatizi.
L'ultima domanda, perché siamo quasi alla fine, manca un minuto. Veloce, Otello, qual è il ricordo più bello che hai, che ti è rimasto?
Cioè, uno dei ricordi più belli che mi è rimasto è forse stata la... quando mi hanno premiato per i 25 anni di anzianità, in cui mi si è stato dato
un attestato,
una medaglia che era d'oro, che era nient'altro che lo stemma Isotta Fraschini, che ce l'ho attualmente, e questa mi era stata consegnata dall'ingegner Moni.
Maurizio?
Ed è stata la cosa di soddisfazione.
E penso che sia la stessa cosa, perché raggiungere 25 anni in un'azienda, se si pensa adesso, diventa quasi impossibile. Mentre lì le raggiungevamo in tanti, perché era molto forte il legame che si aveva con la società.
Chiudiamo con una vostra emozione. Quando voi adesso andate, per caso se andate al cimitero e vedete la vostra ex fabbrica, cosa vi si stringe il cuore? Che sensazione avete vedendola?
Dunque, che abbiamo passato dei bellissimi anni. Ora l'unica speranza è che su quel terreno ci sia un qualcosa
che ricordi
non solo Isotta Fraschini, ma che genera un qualcosa per Saronno. Se prima c'era questa università che era l'Isotta Fraschini che dava un impulso a Saronno, io mi auguro che il futuro ci sia un qualcosa che rivitalizzi Saronno.
Questa è la sua, e tua?
Sono della stessa opinione.
Bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, una chiacchierata che poteva anche prolungarci su altri argomenti, ma il tempo è tiranno. Noi ringraziamo veramente di cuore Maurizio Ciccardini e Dante Otello, che ci hanno trasmesso la loro esperienza in questa storica azienda salonese che ormai si vive solo di ricordi o si può vedere solo nei musei. Grazie a tutti, buona giornata, sempre con Radio Orizzonti.